Vabbè, ma come stai? Che non ti sento da quando? Da quando abbiamo registrato? Da quando ero in mezzo ai boschi?
Tu eri in
E tu
mezzo ai
dovevi
boschi, io
partire?
stavo facendo la valigia, stavo per andare e poi sono tornato e ho trovato la tempesta di fulmini, chicchi di grandine, grossi come uova, una cosa, mamma mia.
A ricordarti che non bisogna mai tornare, cioè non devi tornare.
Guarda, ma sai che se potessi ripiegare la casa e metterla in una scatolina dei fiammiferi, me ne andrei via felice e veloce con la scatolina dei fiammiferi in tasca. E sono tornato,
Com'è
sono
andata
stato
bene?
bene, molto bello il Giappone. Sì. Avevo poche missioni, tra cui una per te, di cercare un gioco che non ho trovato, purtroppo.
Lo so. Vabbè.
Ci sta. Anche il Giappone sta diventando un po' come il resto del mondo, che le cose le trovi su internet, non le trovi più tanto nei negozi, ahimè. E poi ho girato, ho camminato, c'erano lì veramente 36 gradi, il 70% d'umidità. Tokyo è bestiale d'estate, ma si stava bene perché comunque non era asciutto, però per esempio il sole non bruciava, non mi sono neanche praticamente abbronzato. E il resto, i giri che si sono fatti, Riccardo, è una civiltà superiore, sono persone
Lo
veramente
so,
per
sì.
bene.
Sono persone superiori. Hai detto bene, sì.
Si sta proprio bene.
Lo
No,
so.
i singoli no, però.
Rispetto all'Argentina, a livello lavorativo, com'è andata?
Ma
Ti
rispetto
sei trovato
all'Argentina,
meglio?
sì, vabbè, c'è questa gabola che non si riesce mai a comprare una SIM che faccia anche il tethering. Quindi ho trovato un'ottima SIM abbastanza veloce. Sembra una stupidaggine parlare di SIM, però poi in realtà il problema quando uno lavora è essere connessi col portatile da qualche parte. Nei locali internet c'è, ma non da tutte le parti per il computer. Comunque, anche senza il tethering, basta sostanzialmente accedere alle cose che ti serve vedere dal telefono e poi vai avanti col lavoro col computer e quando arriva il momento spari tutto nella rete e via.
Come si faceva un tempo, no?
Come
Quando
si fa?
avevi.
Sì, esatto.
Sì.
Ci sono delle immagini belle, sai, in questo tipo di viaggi a me piace molto andare per musei d'arte contemporanea, non d'arte classica, anche se in Giappone sono stato a Tokyo, sono stato anche in uno di arte storica, diciamo, e questi musei costano molto poco, sono molto belli, sono stato al Museo Nazionale, al Museo Imperiale, al Museo di sopra, al Museo di sotto, che costano 3 euro entrare, 4 euro, cioè una
Battaglia.
cosa imbarazzante rispetto a noi. Sono bellissimi, sono enormi e poi hanno queste gigantesche caffetterie che quando uno arriva al momento si ferma lì, tira fuori il computer, si prende il suo beverone rinfrescante, matcha, freddo, caffè col ghiaccio, quello che vuoi, ti metti lì e
Chiamato
la
anche acqua e zuccheri.
acqua e zuccheri e lavori per un'oretta felice e contento. Lì bisogna dire la verità, stando solo meno di 15 giorni, bisogna un po' combattere il jet lag, perché comunque ti si presenta come un serpente a qualunque ora, un sonno improvviso, devastante, che ti butteresti per terra dove sei a dormire. E l'altra cosa, che bisogna dirlo, ma non perché sono un appassionato di trenini, è Dio buono che trasporti pubblici che hanno quel paese, accidenti a loro, che ti viene da piangere, ma con gli omini, dico omini non in senso denigratorio o razzista, ma proprio quelle personcine che la notte si mettono lì, tu torni alle 10 a casa e li vedi che partono con i furgoncini a fare tutti i lavoretti, sistemare la buchetta, ridipingere una roba che magari si è un po' scrostata perché è una città di mare, limare il binario, proprio come da noi, guarda,
L'hai detto
uguale.
bene prima, è una civiltà, cioè ci sono fasi e fasi della vita di un uomo e cioè, nella nostra fase bisognerebbe star là. Quando si è in cerca di questo, no? Poi magari quando sei giovane stai meglio in mezzo al casino del Colosseo, no? Per dirti.
A
Però
urlare col centurione.
ci sono fasi e fasi e questa fase qui dovremmo tutti stare o in mezzo alle Alpi, secondo me, o lì.
Gli Appennini, bastano anche gli Appennini. Io poi ho
Che poi,
fatto.
maledetto, tu la mattina mi mandavi le foto. Io la
È
mattina mi
certo.
svegliavo alle 5 e un quarto e c'avevo tu che mi mandavi le foto dei videogiochi. E tante volte ti ho infamato, in silenzio, ho detto
Hai fatto
affanculo.
benissimo.
Che
No,
figo.
c'è da aggiungere una cosa che è un po' dissonante, perché uno dice, vabbè, la fascinazione dell'Asia, a parte che non si capisce una bambola quando parlano, ovviamente, perché l'inglese non è un tesoro nazionale, a quanto pare, e il modo di articolare i pensieri è proprio diverso, quindi diventa anche un po' complicato. ma io poi sono stato 2 notti in Corea, perché sono tornato via Seul, non sono tornato da Tokyo direttamente. E la Corea, a me piace molto la Corea, adoro Seul, i coreani hanno messo insieme anche loro delle cose fantastiche, tutto meraviglioso, però i coreani hanno quella deviazione rispetto a questi giapponesi monomaniaci, ossessionati dall'ordine, tutti per benino, fanno le file dritte, qualunque cosa tu faccia, poi ti dico anche che bella fila che ho fatto, tra un attimo, tutto il resto, vai in Corea e sembra di venire in Italia, nel senso che sono caciaroni, fai la fila, ti passano da destra e da sinistra, in aeroporto ti spingono, sulla metropolitana fanno a cazzotti per entrare prima di te, anziché stare tutti dritti in linea per entrare un passo alla volta. In Giappone invece sono stato a vedere il film di Miyazaki, Hayao, quello nuovo.
Ho letto.
E l'esperienza di andare al cinema non è così banale. Ora, se ho detto così, probabilmente sembro come un povero sfigatone, ma non è così banale andare in un IMAX con prenotazione di biglietto, perché devi fare dei passaggi burocratici per arrivare a quel biglietto, che sono tutti totalmente in giapponese. Anche se vivere e andare in Giappone adesso, se hai il telefono con la connessione, grazie a Google Lens, è veramente tutta un'altra cosa, eh? Cioè qualunque scritta gli pari davanti il telefonino e lui ti legge cosa c'è scritto dietro. Alle volte ti dice fiore preferito, razza volante, bagno a chiari luna, altre volte invece però ti spiega per bene di cosa stiamo parlando, allora riesci a orientarti e fare molto meglio. Il film di Miyazaki, capolavoro, è stato come andare all'opera. Io quando cantano all'opera non ci capisco nulla, quando mi parlano per 1:40 in giapponese neanche. Mi sono scaricato la trama, me la son letta, e quindi, come dire, al film li vai dietro serenamente, non c'è nessun problema.
Vabbè, poi lì al cinema, in quel contesto...
Esperienza religiosa per i giapponesi, tutti in silenzio, hanno aspettato la fine del film, l'ultimo titolo di coda, perché non si va via prima che non sia finito il lavoro del maestro. Una roba, io sono andato con un mio amico, eravamo lì che ci guardavamo intorno, ma un applausino, un sai quel rumore anche di finito il film, la gente che parla, a me è piaciuto, si alzano, ti passano davanti, no, zero, cioè sembrava di stare in chiesa, ma una chiesa di quelle buone.
Lo so.
E poi la cosa che ci ha sconvolto veramente di più, io sono molto goloso, tra le varie cose che mangio quando vado in Giappone, degli onigiri, che sono questi triangolini di riso con dentro un po' di tonno, salmone o altre cose.
Sì.
Sono avvolti nell'alghetta, no? Sono una roba una sorta di pranzo al sacco, tipo paninetti, te ne tiri su due e se sei in giro poi te li mangi, li tiri fuori dallo zainetto e te li mangi.
Perché poi li vendono anche, mi ricordo, tipo al 7-Eleven, cioè li trovi veramente, no?
Esatto, li vendono nei combini, sono una cosa classica che vendono nei combini. Sì. E lì costano l'uno, se non mi ricordo male il cambio, o 35 a 40 centesimi. Se vai all'esse lunga possono costare dai 2,50 ai 4,50. Perché poi sono andato all'esse lunga in crisi d'astinenza 2 giorni dopo essere tornato. Ho detto, madonna, ma questi sono grulli. Che cosa triste che è. E ovviamente sono come dei lontani cugini venuti male degli onigiri industriali.
Vabbè, dai, ora non andare in polemica con tutte le alternative qua. C'è poco da fare, che anch'io poi mi lamento lo stesso per...
Dai, invece
Roma
te...
e la montagna, quindi...
Io ho avuto ChatGPT che mi ha dato del razzista l'altro giorno, perché ho
fatto... Ma perché usi ChatGPT?
Ma perché ero con
Questa
un amico,
è la domanda base, perché usi ChatGPT?
Stavamo chiacchierando e è uscito fuori l'argomento dell'etimologia del termine afrore, e dicevo, guarda, afrore viene da Africa ed è un termine anche razzista, denigrativo, per cui si dice che una cosa, l'afrore, è perché c'ha un odore forte, acre, pungente... che corrisponde a quello che per noi europei risulta essere l'odore della pelle normalmente delle persone che vengono dall'Africa, degli africani con la pelle scura, pelle marrone scura, che è una cosa che poi è viceversa, e tra l'altro l'argomento era venuto fuori perché c'era la gente sui mezzi in Giappone che si scostava da me e dal mio amico, perché evidentemente loro avvertivano l'odore sgradevole che noi europei non sentiamo di noi stessi, ma che per un asiatico, per un giapponese, sentire un italiano sudato, lavatissimi, doccia tutte le sere, tutto quello che vuoi, però evidentemente l'odore della pelle di gente che mangia il formaggio, che mangia cose che lì non mangia, insomma un odore differente e un odore sgradevole. Certo. Quindi dico, e lui mi dice, no, afrore, ma sei sicuro voglia dire questa cosa? Guarda, sì, lo chiediamo anziché andare su internet alla cavolo, Lo chiediamo a ChatGPT, che sulle cose puntuali e nozionistiche, se gli fai la domanda bene, ti risponde. E lui mi ha detto che non è vero, che afrore viene da un'altra cosa, indica una parola latina che indica un'altra cosa. Siccome ogni tanto dice le stupidaggini, gli ho detto proprio esplicito: ma scusami, non si dice afrore di una persona africana quando ha un odore acre pungente? O è partito con un pippone? È scorretto attribuire a delle persone un odore sulla, alla base di cose, sbagli, pensando che invece può dipendere da conduzioni mediche, psicologiche, fisiologiche, personali. Ho detto, oddio, boh, sta calmo, ti ho detto mica nulla. Che questo ti chiama la polizia, poi ti trovi veramente la gente con la, che ti denuncia, che dice, lei è un razzista. Ma no, io ho chiesto solo cosa vuol dire afrore.
Sai che c'è una sorta di atteggiamento aggressivo da parte del software. Io questa cosa che tu stai dicendo l'ho notata su due altri software. Il primo è Alexa, che l'altra volta, insomma, non so cosa, cercavo una canzone su Spotify e non mi capisce mai, probabilmente perché la mia pronuncia è terribile, ma anche perché quando tu gli chiedi una canzone che non capisce, lei spara, no, la playlist generica su, certo, quell'artista, ed è una cosa che odio. E io le ho detto Alexa, non capisci niente. E mi ha risposto, io penso che tu sia troppo severo con me. Insomma, mi ha risposto in maniera molto, molto acida. Cioè, non è che mi ha detto, oh, scusami, come posso migliorare, cose varie, no? Come ha fatto fino a poco prima, perché un tempo, quando tu la insultavi così, ti rispondeva dicendo, sai che puoi migliorare il mio riconoscimento mettendo la tua voce? Insomma, ti proponeva una marchettata, no? Per rubarti ancora un po' più dati. E un'altra cosa mi è successa quando, poco tempo prima, su Amazon, mi hanno mandato una mail di un reso dicendo ciao Riccardo, non abbiamo ancora ricevuto il tuo reso, è vero che ti abbiamo già ridato i soldi al momento della spedizione, ma ci aspettiamo almeno di ricevere un pacco.
Che buono. Cioè,
che poi tra l'altro era un errore loro, perché il pacco io l'avevo mandato 20 giorni prima e c'era il tracking bloccato, poi è bastato rifare la segnalazione e si è sbloccato, ma hanno mandato questa mail un po', cos'è? Che mi prendi in giro? Ci aspettiamo almeno di ricevere il pacco. Ora, non so se sono io che particolarmente stressato, esaurito, e ci faccio caso, però ho notato, ecco, questa cosa pure che mi dici tu. Cioè, il software è come se fosse un po'... No, ovviamente il software, parlo di chi lo programma.
Certo, chiaro.
È come se fosse un po'... Cioè, ok, riceviamo un certo numero di feedback di persone che ci insultano, che ci... Rispondiamo a tono, no? Rispondiamo in un certo modo. Possibile, cioè non la vedo.
No, sicuramente
è finita
così.
L'epoca del software carino, accondiscendente, educato.
Ma io stavo pensando, se io sono un artista, e tutti noi possiamo essere artisti, perché non è che ti devi scrivere un albo o un registro, e decido che la mia performance che faccio a casa mia con Alexa è Alexa, che non è una persona, ma è semplicemente un affare che ti sente e risponde, ti comincio a dire le peggio porcate, va bene? Sai, questo teatro dell'assurdo, con la volgarità usata come strumento di decostruzione della società, ti dico io Alexa, ti prenderei e con t'aprirei in due come una cozza, te farei questo, te farei quello, cioè tutta una roba volgare, violenta verbalmente, non rompi nulla, okay, però gli dici il tutto. Ma sai che secondo me ti arriva una denuncia se fai una cosa del genere? Ti ritrovi,
bah, sì,
veramente
possibile. Secondo me se insisti un po' alla lunga sicuramente verrà notata sta roba.
È assurdo.
Sì.
Cioè, assurdo, è illegittimo in qualche modo.
Beh, oddio,
perché...
non lo so, sai, perché? Tu comunque nel... Ma perché tu nelle note di rilascio hai sicuramente messo...
Ah sì,
ha accettato la clausola che loro possono interrompere il servizio e ascoltare cose, prendere provvedimenti. È un po' come quando Apple, il discorso di Apple delle foto, che controllava o meno se era pedofilia o no.
Che ora lo fanno, lo sai, no?
Un po' la stessa cosa.
Sì,
no, vabbè, ma non entriamo in questi trip. No, non entriamo in questi trip. Sì, sì, sai, lì il discorso è... Ma guarda, io penso comunque che sia sempre meglio da questo punto. Cioè, non possiamo semplicemente solo considerarlo come software.
No, quello
non è
certo.
Semplicemente solo software, fa parte
no,
della
no,
vita.
No, ma quello certo, però quindi... discorso è usare gli strumenti per fare delle cose vietate e socialmente reprimendabili, tipo la pedopornografia.
Guarda, esatto, no, io preferisco di gran lunga un approccio del genere a... un approccio, e questa è una cosa che ti volevo chiedere tempo fa, poi mi sono dimenticato. Hai visto quella cosa che è successa qua a Roma di quei ragazzi con il SUV che facevano le riprese, che hanno ucciso,
terribile,
hanno preso la smart, quella roba là? Ma lì, secondo te, YouTube ha responsabilità? Secondo me tantissima. Secondo me tantissimo. Ora non so se non ho seguito nulla online, non so se qualche perché poi questa è una cosa che la politica ovviamente ci marcia sopra. Non so se qualcuno cioè se è una cosa che poi è andata in un altro modo, ma secondo me la colpa in gran parte è di YouTube che ti invita, che ti costringe quasi a fare quel tipo di contenuto, che paga tantissimi soldi a quei ragazzini che fanno i contenuti stupidi così, che prende i contenuti stupidi in quel modo e li piazza in un page, li piazza tra video in tendenza e quelli fanno milioni di visualizzazioni. La colpa è anche di YouTube, che ti costringe sempre comunque a monetizzare, fare cose. Guarda Antonio, le newsletter che manda YouTube ai creator, mm-hmm. li chiama così, sono un continuo... Oh, questa settimana pubblica 3 video, se pubblichi 4 video fai così, metti questo qua, arriva primo. Cioè è un continuo, non è mai arrivata una volta, mai arrivata una volta una newsletter con scritto guarda, fai il video migliore, il consiglio di un artista, abbina bene i colori. Cioè una cosa legata all'attimo, un attimo di arte, no? Un attimo di intrattenimento fatto di arte visiva, semplicemente perché è una TV e magari... Fammi un attimo vedere, anche alla Rai anni fa facevano le trasmissioni come funziona la musica, come funziona il cinema, come funziona la macchina da presa. Cioè, YouTube mai, YouTube è un marketing continuo e costante e pressante.
Poi noi la vediamo al contrario, nel senso che noi vediamo fisiologicamente, perché sono quelli selezionati dall'algoritmo, quelli fra virgolette bravi, più o meno per motivi naturali o per accidente o per preparazione, quelli che conosciamo, no? In tutti i settori, che sono gli influencer, i creator riusciti, ma in realtà vediamo la punta, la base della piramide è fatta da ragazze e ragazzi che ci provano senza avere gli strumenti, senza avere la capacità, solo per fare una competizione bieca, un po' per ego, un po' per soldi, un po' per motivi vari, e c'è dei troiai spaventosi sotto. Cioè sono tante persone che andrebbero accompagnate al di fuori di questo perimetro dicendo ma dai, ma fai altre cose, fatti una vita. Cioè, è bello esprimersi, però fatto così è fatto male. Ti fa male a te, oltre che nel caso dell'incidente fa male agli altri.
Vabbè, dai, cambiamo argomento. Passiamo ai libri. Io ho letto bella roba, eh. Cioè, sto leggendo roba veramente, veramente figa. Non so se tu...
Io ho letto
in Giappone,
poco e niente, sostanzialmente. Ho viaggiato, camminato, scritto. Mi sono comprato 2 libri che mi avevano molto colpito. E che però, devo dirti la verità, ho letto 3 pagine di ognuno. Se vuoi te li dico che facciamo prima e poi mi dici te invece.
Sparali tutti e tre, così li mettiamo nelle note.
I 2 libri in inglese che ho comprato, uno si chiama, sono tutti e 2 dello stesso autore che si occupa di Giappone, perché ovviamente andando in Giappone volevo un po' di roba così, che si chiama David Marx, come il filosofo, e uno si chiama Status and Culture, lo stato e la cultura, che è sul consumo, il consumo dei beni, della moda, perché sostanzialmente cerchiamo di mostrarci più fighi di quello che siamo, che è fatto molto bene. Poi lui, non ho ancora capito perché non ne ho letto abbastanza, ma è stato tanto in Giappone e ne ha scritto un altro che si chiama Ametora, che era quello che me l'ha fatto trovare peraltro, ed è un libro sulla moda maschile giapponese che nasce a partire dagli anni 40 sostanzialmente, e che sorprendentemente la moda maschile giapponese è più pura come modo di vestirsi di quella americana. La moda maschile giapponese intesa casual ma anche formale, non solo moda, come dire, dei ragazzini in strada, che mi interessava perché questo American style filtrato con gli occhi del Giappone era divertente. E poi l'altra cosa che ho preso è quello, vabbè, quello me lo sono fatto arrivare di carta. In realtà ancora non l'ho toccato, lo tengo lì su uno scaffale per i momenti che ho dovuto. Sono tornato da pochi giorni, sono arrivato con una montagna di roba da fare, piove in continuazione. Comunque è il catalogo dei Santi Ribelli di Leonardo Tondelli, che io adoro. Leonardo quando scriveva...
Ah, no, non lo conosco.
No, lui scriveva sul suo, cioè scrive tuttora sul suo blog, e poi scriveva anche, ha scritto per 10 anni sul Post, eravamo vicini di blog, io e lui, solo che lui con dei risultati spettacolari, e ha scritto queste storie di santi scritte benissimo e scritte con un'ottica assolutamente laica e anticlericale, non è di religione, recuperando dei santi le storie e gli aspetti più, diciamo, reali, sono documentate, paradossali, divertenti, ma anche raccontano, guarda, questo era un immigrato, quest'altro era uno scalzacane,
sì,
questo
sì.
Era un ladro e un pirata,
finiti in maniera, no?
Sì, cioè, questo l'ha fatto santo, però c'è da contare le cose che ha fatto, perché in realtà era uno che pagava. Quest'altra invece era una ragazzina per bene, probabilmente ossessionata con le allucinazioni.
Mi interessa sta roba.
Bellissimo.
Sì, sì, sì.
E lui ne ha presi un po' di quelli che ha scritto, ne ha scritti veramente tanti, li ha messi insieme. A me interessa, per via del mio dizionario tematico della lingua giapponese ovviamente, perché poi il concetto era quello lì, ma la struttura no, però anche per il piacere di leggerlo, perché Dio buono si scrive bene quell'uomo.
Io sta roba la leggevo su La Storia dei Santi, la leggevo su, la leggo, ora è un po' in realtà che non lo prendo, su Frate Indovino.
No, quindi, beh, con un'altra cosa.
Un tantino di parte, però c'era sempre comunque anche lì, a fine, ogni numero alla fine c'è la storiella del santo, e anche lì comunque a volte, cioè ovviamente la storia è storia, quindi ti raccontavano comunque quello. È divertente Frate Indovino, ora, perché c'è mia mamma che c'ha l'abbonamento, quindi se lo legge lei e poi quando io vado là torno a casa con il pacco e la sera mi diverto a sfogliarlo un po'. Si trovano, più che altro per variare un po', si trovano
l'hai
chiaramente...
citato altre volte, sai, sto Frate Indovino, sì, secondo me ti ha colpito.
C'è... No, è che c'è un algoritmo diverso dal mio solito, cioè mi porta completamente fuori dai miei gusti, no? E quindi ci trovo a volte cose che non avrei mai modo di incrociare altrimenti.
Ma tutto sommato lì rimane, probabilmente rimane anche un gusto pre-internet in qualche modo, no? Perché sono quelle,
sì,
cose,
esatto, esatto,
costruite come le costruivano 50 anni fa.
Esatto.
E senti, e tu invece?
Io guarda, sto leggendo roba meravigliosa. Soprattutto, allora, prima cosa, sai che da buon rigattiere ho trovato 20 libri di Woodhouse e li ho comprati tutti e 20, l'otto, molto fichi, quasi nuovi. E praticamente questa alla fine me l'ha messa a un euro l'uno, quindi ho detto vabbè, manda tutto. E ho iniziato a leggere Aria di Tempesta, che è del ciclo di Blendings, però sono veramente a pagina 6-7, cioè ho letto veramente 10 righe giusto così per iniziare. È molto figo. No, però sto leggendo una roba, Poema ferroviario Mosca Petuschi, che è un classicone, di Venedikt Erofiev. Ma no, guarda Antonio, devi leggerlo, perché è un classico della letteratura russa.
Mai
è considerato
sentito.
È uno dei... Sì, è una roba un po' minore, ma se tu poi approfondisci, vai a finire in... è un libro usato da... ci fanno le tesi, ci fanno veramente gli studi, lo leggono in russo. È praticamente un viaggio appunto da Mosca a Petuschi in treno, fatto da questo tizio, da questa voce narrante che è praticamente un alcolizzato, e quindi è un romanzo che parla di continuo di bere, di questo, di come si fanno dei cocktail in maniera surreale, chiaramente, di lui che beve, ma guarda, è scritto in una maniera... è meraviglioso. Ci sono delle parti un po' più, perché poi lui incontra in questo viaggio ad ogni stazione, incontra dei personaggi che sono tutti personaggi, no, tipo degli stereotipi dell'epoca russa, e è recente però, non è una roba
dell'epoca sovietica,
sì, cioè. Dell'epoca sovietica, e lui ha scritto solo questo romanzo, che poi è stato tradotto in tutto il mondo ed è diventato uno dei classici russi, e se tu lo leggi così, cioè tu, se lo approcci, sembra, anche se leggi le recensioni su Amazon, per dire, no? Che poi il mondo come va? Ne parlano come se fosse un libretto alcolico, no? Uh-huh. Una sorta di Bukowski russo, per dire.
Bukowski russo è bellissimo, come idea.
In realtà è un classicone della letteratura russa, tradotto da Paolo Nori con il suo stile molto discorsivo, certo, molto parlato. Ma guarda, lo devi leggere. Perché soprattutto le prime 50 pagine, che sono quelle un po' più spirituali, che lui spiega perché beve. Io mi leggo 3-4 pagine a mattina, perché veramente me lo sto gustando, perché...
Centellinando.
Paura che finisca troppo presto. È pieno di sottolineature. Bellissimo.
Mi è rimasta la tua frase, un Bukowski russo, perché Bukowski poi è di origine polacca, quindi è doppiamente divertente.
No,
come
per
idea.
Dire, sembra, sì, sì, sembra, no, no, un poema alcolico, no? Parla veramente lui con tutti questi nomi di tutte queste bevande russe, che poi la maggior parte sono inventate, però è molto colto, ci sono tantissime citazioni, cioè è considerato a livelli di Tolstoi, Dostoevskij, di sta roba qui. E poi sto leggendo, e anche questo mi ha sorpreso, perché l'ho iniziato scazzato, perché sono sono tornato dal Friuli con l'umore alto, ma con fisico a pezzi, ho la tendinite, sto correndo poco, ingrasso, a Roma ci sono 50 gradi, sono chiuso in casa, lavoro tanto perché sto facendo video su video, quindi tu sai che, insomma, condizioni pessime per il mio umore, Ho iniziato questo libro così un po' perché l'avevo preso e volevo iniziarlo, invece mi sta piacendo, è Come vedere il mondo, un'introduzione alle immagini, dall'autoritratto ai selfie, dalle mappe ai film, di Nicolas Mirzoev, è un classicone di chi fa design, di chi studia visual design. Comunque è un classicone, infatti me l'ha consigliato un ragazzo che lo studiava all'università.
Forte.
Parla veramente dell'evoluzione dell'immagine, di come siamo arrivati ai gusti di oggigiorno. È veramente interessante, cioè tu la sera inizi un capitolo, parla della guerra fredda, di come la guerra fredda poi ha avuto ripercussioni nell'immaginario delle immagini attuali, e quindi arrivi alla fine del capitolo che hai veramente capito qualcosa in più, hai appreso qualcosa in più. Fatto veramente bene.
Come lo racconti mi fa venire in mente che questo qui forse è uno dei grandi cambiamenti che c'è stato anche nella manualistica. E noi quando si era ragazzi, per ricollegarsi a quello che si diceva prima, c'era questa ossessione per la specializzazione, no? Bisognava fare medicina, giurisprudenza, economia e commercio, quindi questi libri molto tecnici, molto fondamentalmente fuori del mondo, no? Cioè ti leggi un libro di contabilità che ti dice tutti i trucchi e trucchettini, modi e modini, ma non generalizza mai il contesto. Adesso si è molto invertito. Invece i libri che parlano di cose che succedono cercano di ricollegarsi e ricostruire una visione del mondo più ampia, cioè mettono insieme altre discipline, altre cose, per spiegarti poi magari le tecnicalità dell'immagine, come nel tuo caso, no? Bello.
Come vedere il mondo? Lo mettiamo nelle note. Vabbè, questo è quanto. No, poi ho letto, anzi, fammi dire sta cosa... conosci, no, Fernanda Pivano?
Hai letto Pivano?
Ho letto al mercatino, ho trovato al mercatino I miei amici cantautori, no?
Ah!
Ma è sempre viva,
no,
Pivano?
No, è morta.
Comunque, ho trovato sto libro al mercatino, tutte Vasco, De André, Bob Dylan, Lou Reed, no? Patti Smith, e ho letto Guccini, Ligabue, Jim Morrison, e ho letto anche Cobain. E quindi ho detto Vinicio Capossela e l'ho preso, ho detto vediamo cosa lei, è una raccolta di articoli che lei aveva scritto per i vari, insomma, riviste, giornali, quel che è, più tante cose personali, di esempio lei con Bob Dylan aveva questa amicizia, quindi racconta queste cose con Bob Dylan, per carità la scrittura è la sua, e si riconosce tutto, però dice tante cazzate, Antonio.
Ah no, povera.
Il libro, la parte in cui parla del grunge, di Cobain, in generale tutto quello che non è Bob Dylan e la roba che piaceva a lei, la tratta con una superficialità e con degli errori che sono terribili, però questo è un altro discorso. Tante cose che poi in realtà erano, cose che non erano vere, no? Lei magari che aveva letto da altre parti, che si dicevano all'epoca, però sono cose che poi non erano vere, fa degli errori. Dice che addirittura, non lo so, dice per esempio che Kurt Cobain aveva comprato la Sub Pop, che era l'etichetta che produceva gli artisti, diciamo, rock dell'epoca, di indie dell'epoca, che aveva preso un prestito di $20,000 per, cioè, delle cose probabilmente lette da qualche parte ma buttate lì. Però quello che mi ha fatto ragionare è che queste cose ai tempi giravano sui giornali, però non c'era internet, cioè uno leggeva questa roba e lo dava per vero. Quindi quante cose, no? Poi alla fine abbiamo letto, abbiamo appreso e ci siamo magari basati intere esistenze su nozioni che poi alla fine erano sì e no. Punto, finito.
È vero, ci sta. Lei ha una storia enorme, però. Ha una storia enorme, quindi è...
non volevo sminuire il personaggio, per carità.
Però no, non è per sminuire il personaggio, perché no, perché invece è proprio delle contraddittorietà delle persone, che noi ne facciamo un monumento, e mentre tu parlavi stavo rovistando su internet e l'amicizia con Cesare Pavese, catturata dall'SS durante la guerra, l'era del 17, e il ruolo fondamentale di traduttrice delle primissime opere degli americani, di Hemingway, eccetera. E poi, come è morta nel 2009, ho visto. Il difetto, se difetto è, di continuare a fare quello che faceva, però quando ormai il mondo intorno a lei era completamente diverso.
No, non conosco la sua storia, non lo so.
No, però hai detto giusto, secondo me hai detto giusto. Hai detto
insomma,
giusto.
Questo qua, i miei amici cantautori, state nella larga.
Ma i libri sono belli, a parte una raccolta d'articoli alla fine, insomma.
Sì.
Non ha neanche dignità di libro, probabilmente, ma... I libri sono...
Mondadori però, cioè è una roba...
Ma ci arrivava lei a Mondadori. Però i libri sono proprio belli per questo, nel senso che non è che sono tutti da tenere e conservare, e gli autori anche sono belli per questo, perché non è che scrivono o fanno solo cose buone, fanno anche delle merite porcherie. Come tutti, no? Cioè, mettere la gente su... Chissà Dante quante stupidaggini ha detto, quante cosacce brutte ha scritto, poi le ha pallottolate e le ha buttate via, ha detto no, no, no. Sai, a me la cosa che mi affascina molto, pur essendo un lettore lento e dovrei accontentarmi di leggere quello che leggo, è un po' il rapporto frainteso che noi ci abbiamo fra tra i romanzi, quelle le cose che si scrivono, noi le vediamo come se fosse importante anche andare a vedere le bozze, le cose buttate via, lo studio dell'autore. E in realtà i libri sono come la chitarra elettrica, nel senso noi fraintendiamo lo scrittore e il fatto di scrivere il libro come se quello che fa fosse suonare la chitarra elettrica. In realtà la chitarra elettrica non è il solo strumento, lo strumento chitarra elettrica è composto di chitarra, pedali, effetti e amplificatore, altrimenti o mixer direttamente, se va direttamente il mixer. Cioè il suono della chitarra elettrica è quella roba lì, non è solo la chitarra elettrica, no? Come quelli che si fanno tutte le pippe su ho comprato la Fender col manico d'acero, d'abete, di ebano.
Vabbè, no, dai, sono pippe giustificate, dai, sul...
No, sono pippe giustificate, chitarra, però lo strumento non è solo la chitarra, ti dico la chitarra perché ce l'ho appesa al muro davanti al naso in questo momento, la mia, ma non è solo l'oggetto chitarra, c'è anche i pedali e l'amplificatore, cioè il suono. E la musicalità di quello che noi chiamiamo chitarra deriva dal combinato disposto di questi, non solo dalla chitarra, no? Altrimenti Jimi Hendrix sarebbe stato lì a suonare l'acustica se fosse una cosa che dipende solo dalla chitarra. E la stessa cosa per romanzi, cioè i romanzi non sono lo scrittore da solo con la lettera 32 nell'hotel che scrive sulle pagine bianche, un po' butta, un po' tiene e poi pubblica. Ma dietro c'è la casa editrice, la visione ideologica degli editor, dei curatori di collana, il lavoro di taglio, di cucito, il formato del libro, il tipo di libro che se ne vuol fare, dove lo si vuol mettere. Te pensa, forse te, una cosa che a me colpì molto quando lo lessi, e la ripeto, non so se l'ho già detta, ma te quando vai a comprarti per esempio i Tre Moschettieri o vai a comprarti il Circolo Pickwick, perlomeno una volta con i tascabili lo trovavi in due volumi, non, era raro riuscire a trovare un'edizione con un volume solo, perché c'era un limite di cartotecnica, no? Cioè non si riusciva a fastare tutte quelle pagine in un unico volumetto con una carta decente, sennò doveva andare con la carta di Bibbia che è scomodissima da leggere, quella super sottile. E uno diceva, ma perché questo Dickens ha scritto un romanzo così clamorosamente fuori forma rispetto alla dimensione dei romanzi? E c'è due ragionamenti dietro. Uno è che innanzitutto i romanzi sono prodotti commerciali e hanno quella forma lì, cioè se te ti presenti dall'editore Mondadori e dici ho scritto un romanzo, lui ti dicono sarà bene che sia di 350 pagine, 50 più 50 meno, perché il formato che noi abbiamo per i romanzi italiani nella collana Oscar Vatte la Pesca è questo qui, e quindi devi adattare, no? C'è il concorso di Urania, leggevo, perché visto che leggo Urania, quello di fantascienza, adesso hanno ripubblicato un autore che aveva partecipato al concorso mandando solo la prima metà del suo romanzo perché Urania vuole un certo numero di cartelle per la pubblicazione. E l'altra cosa è che in realtà Dickens, come Dumas padre eccetera, pubblicavano dei feuilleton, pubblicavano a puntate sui giornali, quindi loro facevano delle stagioni tipo telefilm. Circolo Pickwick durava 9 mesi, un inverno, si arrivava alla fine dei 9 mesi, ma anche Salgari faceva così, si rimetteva tutto insieme e poi lo stampavano in volume. E ovviamente non gli tornava, perché il format era quello della mezza pagina del quotidiano. E quindi te lo dico perché secondo me, come la chitarra elettrica non è solo lo strumento chitarra, ma anche amplificatore e pedali, anche quando leggi libri in realtà non è solo l'autore chiuso nella sua camerina con la macchina da scrivere, ma è tutto il combinato disposto della casa editrice, la forma dei prodotti, la durata... E lì la Pivano stava male, fatto un pippone, però
no, giusto. Ma poi è tutto il contesto, no? È anche del lettore, no? Che il contesto in cui il lettore si trova poi a farlo, perché ci sono momenti e momenti.
Sì.
Però anche sul discorso lo sai che io sto rileggendo perché le trovo su archive.org, poi me le faccio stampare le vecchie riviste di videogame, sì. No? E quelle soprattutto dell'epoca PlayStation, Saturn, quella roba lì, Ma lo sai gli errori che c'erano? Cioè, intere generazioni di giocatori che hanno fatto le loro scelte leggendo le recensioni di queste riviste, che erano tutte sbagliate. E erano magari viziate dal marketing perché lì quello mi mandava il gioco, quello non me lo mandava, e allora ti ho mai fatto il dispetto e ti faccio la recensione negativa. E sono tantissime, ci sono degli errori, delle stupidaggini, delle cose, e, oppure le dicerie sull'hardware, no? Questo è più potente di questo, questo che poi non erano vere, cioè si sono cose dimostrate sbagliate. Tanti avevano la licenza di tradurre, no, magari le interviste giapponesi della rivista ufficiale, che ne so, Sony o Nintendo, e la traducevano in italiano e finiva lì. Però quando il giudizio era personale, entravano in mezzo una marea di roba e quando ai tempi non potevi, come adesso, come su internet, comunque
era quello,
confrontare e cercare.
Eravamo tutti ignoranti, sia quelli che ne scrivevano, non oso immaginarmi, non facevo giornalista all'epoca, non oso immaginarmi come si documentassero coi comunicati stampa sostanzialmente, e con un parente di un amico di un cugino che era stato in Giappone una volta o in America una volta tanti anni prima. E poi però ci mettevano un gusto, cioè si giocavano il gioco, ti dicevano in maniera fuorviante e fuorviata, però ti dicevano che ne pensavi. E se te ti faceva simpatia come scriveva, piano piano te ne centravi in sincrono e il suo gusto e il tuo gusto erano abbastanza simili, quindi sì, ti sì, ci ritrovavi. Poi tutto in un mondo di corbellerie, emerite corbellerie. Io mi ricordo anche quando lessi la prima volta un articolo sul primo Macintosh, nell'84 per l'appunto. Madonna, ritrovarlo adesso probabilmente sarebbe da mettersi a piangere per quello che scrissero di quella cosa lì, è impressionante. Nei miei ricordi erano proprio, non per una questione di potenza, ma l'ingenuità estrema delle cose che scrivevano e l'incapacità proprio critica di avere un discorso complesso. Ti leggevano la scheda tecnica e provavano a buttare fuori un ragionamento alle volte campato per aria, che secondo me è quello che ha fatto la Pivano con Kurt Cobain sostanzialmente. Cioè, mentre con Hemingway ci andava a pescare e di Hemingway la vita la conosceva, oltre che l'opera, esatto, su Kurt Cobain a malapena l'avrà sentito due volte, credo,
Sì, 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 sì. No, il discorso è sempre quello, era quello che diciamo prima, no? Della differenza tra l'ora e il prima, della qualità, non della qualità, di quanto poi alla fine tutto questo, che poi qualità che significa, di quanto tutto questo poi alla fine fa finire per cioè di quanto l'epoca in cui vivi è importante, eh? Pensa che ragionamento, l'epoca in cui vivi è importante perché è quella in cui vivi e quindi ti condiziona, punto, poco da fare. Il presente ti condiziona,
sì.
Questo è il succo della puntata. Vabbè, ci salutiamo e ci rimandiamo a settembre. Quando ci rimandiamo
a settembre, io spero di sopravvivere al concerto di Bruce Springsteen, dove vado stasera, se il tempo lo permette, a Monza. Saprete se sono ancora vivo dopo, perché tanto la puntata esce dopo, così si capisce anche quando registriamo. Saprete dopo se sono ancora vivo, perché qua piove un po', giusto un cincino. E secondo me a settembre, sì, io mi porto il microfonino, se vuoi possiamo provare anche dall'America.
Ma settembre, ok, settembre quindi. Vabbè, anch'io in quel periodo sarò tornato a Roma. E purtroppo sempre più depresso.
Io vediamo come me
però
la
cavola. Però vabbè, se fa fresco.
Ma sì, vedrai.
Se fa fresco si tornerà. Vabbè, dai. E allora buon agosto.
Buon agosto anche a te e buona acqua.
Vai.